Bene, ben ritrovati. Nel pentimento, noi, il peccatore, noi ci rendiamo conto che siamo peccatori, ma tutti quanti, non è che dice Paolo, io faccio parte del gruppo, non solo quindi del gruppo, quindi non so, sono esente del peccato, ma poi dice, ma molti più degli altri, quindi mi fa parlare. Il lato mano ancora, mentre per mezzo della fede si volge verso Gesù Cristo, per mezzo della fede. Ora questi due atti sono veramente inseparabili l'uno dall'altro. Il vero pentimento non può esistere senza la fede. Se non c'è questa fede in Dio, noi non ci rendiamo conto neanche del peccato, dei peccati, del nostro limite, delle nostre miserie. Non può esistere senza che vi sia uno stato di pentimento sincero. Ecco, entriamo subito quindi nella conversione, nella conversione, no? Perché la fede, vedete, si può considerare in una maniera razionalistica, no? Cioè come un raggiungimento di certe verità provate con una dimostrazione, che è la maniera della Chiesa romana di considerare la fede, che fa di essere una specie di opera buona, di atto mistico, di atto spirituale. Ecco, ma quando noi andiamo alle scritture, lo dice Anderson, che è un grande autore, quando noi andiamo alle scritture, la fede è essenziale per avere relazione con Dio. Ecco, questa relazione fu perduta, lo sappiamo bene, no? Fu perduta a causa dell'infermità e si può stabilire, ristabilire soltanto attraverso la fede, per mezzo della fede. La fede naturale, la fede spirituale. La fede naturale è capacità di credere e di fidarsi. E la fede spirituale è quella fiducia posseduta in vari gradi dal credente, nato di nuovo, e si basa sulla conoscenza di Dio e della sua volontà, meglio, sull'accettazione della volontà di Dio. Non è sulla conoscenza, sull'essere, sul dire, Signore, io voglio fare la tua volontà. Questo ha senso di Maria. Il sì di Maria, questa è la fede, anche se non capiamo le cose, perché ci supera. Dobbiamo accogliere, dobbiamo accettare Dio che si rivela come colui che ci supera da tutte le parti, dà sempre pienezza a noi, ma per incontrarlo bisogna che ci affidiamo totalmente a Lui e non ci perdiamo in mille ragionamenti, perché Gesù non si manifesta a chi ragiona tanto, ma si manifesta e si inginocchia davanti a Lui. Quindi crede la ragione di Cristo e poi ricevere il Cristo del Vangelo, non il Cristo che ci inventiamo noi, il Cristo del Vangelo. Allora la strada è sicura, ma a tutti quelli che hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare, finché lo hanno ricevuto il Vangelo, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ecco, la fede deriva dalla fiducia nella persona in cui si confida. Avete sentito parlare ieri, cioè oggi, anche oggi, anche ieri, sui giornali, di questo sacerdote, ma in teologia, come fai, no? Dio della misericordia, Dio dell'amore. e risolveva la propria situazione così com'è, così come la trova. È veramente andata, insomma, è stata, mi ha tirato lei, vecchio essere il segretario sortito dell'estate, anche quello è andato a fare un questo adesso è sabato, ho avuto l'occasione di conoscere quello che mi diverse volte però che giustamente ha messo in evidenza insomma è una cosa un po' che chiude il cuore all'amore di Dio, no? Che apre l'amore di Dio, no? Che c'è anche il Dio lì, non è il Dio del Vangelo, il Dio giudice qualcuno c'è cioè, non è il Dio. Non corrisposo, quindi correggiamo anche certi linguaggi, anche sulla Radio Maria stessa, soprattutto la sera, perché c'è un attimo di tempo, ma alle 9 di 10 sarebbe la trasmissione di approfondimento, sono avanti, molto avanti, però da volte ci può essere qualche, sempre così, mi spiace, perché in effetti, cioè ho visto qualcuno, io lo conoscevo bene, mi sono fermato un po' così, tutto quello che c'è, per dire appunto, siamo uomini, non c'è una manovra di rispetto, e quindi io dico una cosa, affidiamoci veramente al Signore, questa è la prima cosa, e questo è ciò che dà senso e tenete alla nostra vita, alla nostra vocazione. Passo subito allora a dire che se è risolto col credo, che la conversione è la fede, ecco, questa conversione, bisogna che noi ne parliamo. Io ti direi però, una volta no, perché vado in Italia. Sì, grazie. Ma tu sei stata per
No, io.
Va bene. Allora dicevo questo, la conversione. Paolo dice, cosa devo dire per la conversione? Ma la rinascita di Cristo è una dichiarazione, però non so come dire l'esperienza di Dio. E io quello che faccio di te sono le nuove vestite di una bella. Però la conversione è proprio questo, dare più credito a Dio, dare credito a Dio, ma con tutto il cuore. Vedete, parliamo di misericordia per capire la conversione che il Signore ci chiede e arriveremo a un momento in cui, in questo lo sperimento, lo sperimentare continuamente, lo sperimento continuamente, a una dignità di figli di Dio che riscopriamo, ma una dignità vergognata perché siamo limitati, perché siamo peccatori, perché nonostante la nostra dignità di figli di Dio che ci impegniamo a mantenere, però dobbiamo fare sempre conto del nostro limite. Ecco il motivo per cui siamo chiamati continuamente a convertirci. E delle volte uno si stufa, no? Ecco, se noi comprendiamo il senso della misericordia, ci accorgeremo che queste due parole sono in fondo la realtà di tutta la nostra vita. Quante volte avete detto per me, no? 61 anni, tantissime volte, però se ne mangiano le teste di cavolo, sono adesso. Cioè, praticamente quali sono i difetti, quali sono le solite mancanze, ti vai a confessare sempre le stesse cose, no? E forse vengono di più problemi e c'è meno entusiasmo di una volta, questa è la differenza. Che quando sei più giovane, nel senso della conversione della... è favorito anche dall'entusiasmo tipico di una certa età, no? Di un'età giovanile. Quando si va avanti, ci si impiattisce un po' anche dal punto di vista della reazione di tutte le situazioni che devono essere cambiate, che vediamo che sono veramente situazioni che non vanno nell'ambito della sessualità, dell'affettività, nell'ambito dell'attaccamento alle cose, nell'ambito dell'attaccamento a se stessi. Al primeggiare sulle varie i visi capitali sono sempre quelli, no? Quello è un esempio, ma i visi capitali sono altro che sette, sono migliaia, no? Sono molti di più che sappiamo come vengono, giusto per non dimenticarli completamente, perché abbiamo molti di più di visi capitali. Però ripeto, soprattutto lo dico a quelli più giovani, cerchiamo di cogliere l'occasione quando la volontà è un pochino più forte, più spesso, no? Perché no, c'è la volontà, ma è più fiacca. È come quando si va in montagna, insomma, no? Se il ragazzo corre, no? Se non è il salto, lui non deve avere per Gesù, cammina lì. Lui ha anche perso la prostica, si chiama terra, manca, parla, loro mangiano tutto, dobbiamo mangiare la porpetta, perché c'è l'osso, no? E loro sono anche l'osso, insomma, no? Non ci casca da indietro, ci grazie, no? Anche voi fate, Se noi non facciamo dei passi in avanti in questa direzione, non cambieremo sicuramente. Già il fatto di dire: Signore, io ci ho provato, non ci sono riuscito, ma quello non dobbiamo dire l'esito, perché il Signore non gli interessa l'esito dei nostri sforzi, gli interessa l'impegno che noi ci mettiamo, il desiderio di raggiungere una cosa. E questo basta, e questo è ciò che vuole il Signore da noi. Il resto lo fa Lui. Lo Spirito del Signore agisce dentro di noi quando noi riapriamo un po', apriamo questa porticina, almeno uno spiraglio, e poi dopo Lui all'altro di più solo questa porta, no? Allora dicevo, se la misericordia del Vangelo è un eccesso di Dio, è un inaudito scaricamento proprio, la prima cosa da fare è guardare dove il mondo di oggi e ciascuna persona ha più bisogno di un eccesso di amore così, di un eccesso di amore così. Cioè praticamente prima di tutto domandiamoci qual è il ricettacolo per questo amore di Dio, per una misericordia tale, qual è il terreno deserto e secco per un tale scaricamento di acqua viva. Quali sono le ferite per questo olio balsamico? Qual è la condizione di orfano che necessita proprio una trasformazione, che necessita appunto una trasformazione in affetto, in amore? Qual è la distanza per una sete così grande di abbraccio e di incontro? C'è una distanza, sì o no, tra noi e Dio? Certo che c'è. È la distanza che noi sentiamo dentro di noi, nel nostro peccato. E guardiamo ancora una volta, ma lo dobbiamo guardare spesso e leggere spesso perché ci troviamo all'interno di questa realtà tutti quanti, la parabola del figlio prodigo, o meglio del padre misericordioso, che è il capitolo di Luca 15, 11, 31. Ecco, ci troviamo, li poniamo nello stesso ambito del mistero del Padre, e mi viene proprio dal cuore cominciare proprio da quel momento in cui il figlio prodigo si trova in mezzo al porcino. Partiamo cioè dalla situazione più bassa in cui una persona può capitare. Ogni persona può capitare. Non è che dobbiamo dire, ah, io sono sempre, come ci può capitare, possiamo cedere come il figlio prodigo, si trova in mezzo a tutto, in quell'inferno, perché è un inferno di egoismo, che ha fatto tutto quello che voleva e dove invece di essere libero si ritrova schiavo, ma schiavo in tutti i sensi. Ecco la situazione che noi ci veniamo a trovare spesso. Questi sono i nostri vizi che ci vengono legati. La schiavitù, non la libertà. Cosa fa questo ragazzo? Osserva i maiali che mangiano piante, prova invidia e gli viene nostalgia. Nostalgia. Questa è la parola chiave per la conversione. Per far scattare dentro di noi la conversione. La nostalgia. Ma stavo tanto bene qui. Ma abbiamo combinato e facciamo un confronto tra la vita di adesso e la vita più serena precedentemente, no? Nostalgia del pane, appena sfornato, che i domestici di casa di suo padre appunto mangiano per colazione. Nostalgia che è un sentimento potente, ha a che fare con la misericordia. Perché ci allarga l'anima, cioè ci fa capire il modo in cui viviamo. E quindi nella nostra anima vediamo bene ciò che ci manca dentro, non ciò che abbiamo solo, ma tutto lo spazio vuoto che abbiamo creato noi per il nostro peccato. Cioè ci fa ricordare bene e male la patria da cui noi proveniamo. E quindi risveglia in noi proprio la speranza di ritornare, la voglia di ritornare. La fiducia di ritornare, la pienezza, cioè il desiderio di riempire la nostra vita, perché è vuota, tremendamente vuota. Ecco, in questo ambito vorrei l'orizzonte della nostalgia, questo giovane, dice il Vangelo, rientrò in se stesso. Dunque, noi bisogna, e lo dico a me, e questa è la mia conversione continua, perché si fa sempre, sempre puntualmente, anche adesso, nel senso di stare qui a fame, anche a fare, è quella di non fare la gerarchia dei valori, di dire sempre di sì, che sembra una virtù, pur essendo disponibile. Ma tu bisogna che fai una gerarchia delle cose più importanti che vengono dopo e alcune proprio vanno tolte per il tuo vero bene fisico, psichico e spirituale. Bisogna fare questo scalare solo, bisogna riprendere da sé, altrimenti noi cadiamo in questo marasma di cose tutte insieme. Questo dobbiamo fare, quest'altro dobbiamo facciamo, allora io come si diceva di qualità, alla fine non resistiamo più. Ma soprattutto, cosa perdiamo? Ecco la conversione, dove la dovremmo dire. Perdiamo noi stessi, la centralità della nostra persona. Cristo dà il significato a noi, ma a noi, quindi è noi che insieme con Lui dobbiamo gestire la nostra vita. Non farcela gestire dai vari idoli o schermette del momento che ci attraggono, che ci portano di qua, di là, di sopra, di sotto. È tutto il resto che deve essere veramente concepito, percepito, vissuto come qualcosa che ci aiuta a realizzare questa pienezza della nostra vita. Soltanto in questa centralità di noi stessi, recuperata, possiamo comunicare la pienezza di Dio agli altri. Altrimenti noi non comunichiamo niente alle persone. Oggi diverse persone sono venute, abbiamo fatto stamattina la messa ai vigili qui di Faro, ma un centinaio, perché c'è tanto, però c'era un po' di politica, c'era più di tanto. Sono venuto a complimentare a lui, dove gli ha detto, guarda, quello è nato proprio di quelli proprio lui, è proprio quelli che ho uscito proprio. Perché sono venuto a complimentarsi oggi? Era predico perché non mi ricordo, vabbè, ho parlato un po' della conversione, della misericordia. La misericordia come stile di vita, non della misericordia come desiderio, ma come stile di vita, no? Come comportamento, eccetera, no? Nell'ambito del bene comune, ma anche nell'ambito personale, familiare, eccetera, no? E questo ci ha fatto un po', perché io non sapevo il corso, ma mi hanno invidiato, perché capire un altro livello di proprio umile, adesso è contento, d'altra parte, no? Cioè, per dire che dentro di noi, no? Se c'è questo desiderio di incontrare il Signore, Lui si fa incontrare. Ma noi bisogna che gli lasciamo questo spazio primario, altrimenti ci sbagliamo. E lo sbagliamento non corrisponde alla conversione come apertura alla grazia di Dio. Anche se tu, quello che facciamo sono tutte cose fatte nel nome di Dio. Sono tutte cose religiose. Sono tutte cose che riguardano appunto la nostra formazione, la formazione degli altri. Ma al centro dobbiamo essere noi, non le cose da fare. Ci deve essere il rapporto profondo con il Signore. Affettivo ed effettivo, affettivo. Perché la preghiera non può esistere, anche la preghiera rapporto con Lui, non può esistere se è soltanto ripetizione meccanica di formule imparate a memoria. O anche fossero spontanee. Ma delle volte che non le sentiamo dentro, le facciamo perché ci ha invitato Paolo o Mara, che lo facciamo per via, se no sono tutti zitti, però ci siamo fatti qualcosa, no? E cominciamo a pregare, no? Cioè, capite la differenza, no? Noi siamo qui insieme, ragionando da lui. Lui è presente qui, insieme alla donna, no? Tutte le persone, ma non sappiamo per niente. Capito? Io penso che su questo dobbiamo fare. Ripeto, conversione, e questo ve lo dico perché appunto io stesso ci sono caduto diverse volte e mi sono diverso continuamente. È una situazione che stiamo migliorando perché non ci dobbiamo fermare un attimo, rientrare in noi stessi e guardare effettivamente ciò che è indispensabile, anzitutto la nostra centralità, perché i problemi anche esterni, anche dei nostri figli, nostri personali, di salute psicologica, spirituale, eccetera, non li risolviamo quando siamo agitati, non comunichiamo niente a nessuno, anche quando andiamo all'ospedale, Tante volte ci accorgiamo che la persona non ha bisogno di tante parole e noi cerchiamo di trovare un modo. La presenza e il silenzio è fondamentale più che non le parole, anzi, il più delle volte è importante proprio questo, l'incoraggiamento, una parola, una battuta. Questo vale anche nell'ambito, diciamo, delle relazioni naturali, umane, familiare, no? Per cui, problemi in famiglia, anche l'educazione di questi ragazzi e figli, preoccupazione per alcuni aspetti che non sono risolti oppure non sono vissuti bene dai nostri figli e ci preoccupano, ma cerchiamo di smussare le cose, cioè non di viverci sopra, ma di alleggerire, non di appesantire. E questo uno lo può fare quando ce l'ha dentro questo alleggerimento, questa serenità, no? E non comunica la preoccupazione che se rimane sempre così, eccetera, eccetera, no? Quindi già il ragazzo è ansioso, in più gli ci aggiungi te una prova di ansia, è alla fine che scappa fuori, eh? Ma certo, no? Ma non è facile, quello che mi stai dicendo non è facile, perché è la conversione, di marito, oppure la moglie, anche lì pure no, vabbè, quando sei giovane, insomma, ti sa fare un po', oppure la moglie, vabbè, insomma, alla fine, in qualche momento, sì, un po', no? Così, di gioia, diciamo, no? Di serenità, di... Ma se non c'è veramente questa comunione dei cuori che si manifesta attraverso la comprensione, l'accettazione, la conoscenza, l'accettazione e il sostenersi a vicenda, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, uno si isola da una parte o dall'altra, e noi sappiamo benissimo che c'è un problema, che è tornato dal lavoro, da una situazione, una preoccupazione o altre cose di questo tipo e non le affrontiamo, ecco, noi non cresceremo mai nell'amore vero, saremo soddisfatti momentaneamente appunto da cose esteriori, da cose materialistiche, vedremo l'altro come una cosa e non una persona, eh? Perché in fondo, se voi ci pensate, no? Anche nell'ambito della sessualità, qual è il peccato? Il peccato è di vedere nell'altro non un dono di persona, compreso il corpo, no? Ma di vedere nell'altro una cosa che soddisfa i miei desideri, i miei gusti, le mie passioni, punto. Ma resta sempre una cosa, non c'è comunione, non c'è armonia, non c'è unione, non c'è veramente quella che era proprio accettazione piena dell'altro, quindi dal punto di vista fisico, psicologico, spirituale, si cammina insieme. Con tutti i nostri difetti che ci accettiamo, no? Che ci accettiamo e quindi andiamo avanti. Ma guardate che questa è una professione grossa, eh? Se riuscissimo veramente a fare questo, io lo dico anche all'interno delle nostre comunità, di giovani, questo discorso vale, capite? Perché se non c'è un po' questa apertura, cioè, si vive insieme ma da singole persone, che non c'è fraternità, non c'è famiglia. E noi diciamo la fraternità francescana, ma signore, dove sta questa fraternità? Perché si prega insieme al mattino tutti insieme, sembra troppo poco, però non ci sono le giocate delle difficoltà, io sono la persona sulle battie, mi danno le più fuori, però me, cioè, non mi piace stare solo, proprio perché lo dico, perché non mi piace, sono Valentino, deve stare solo un giorno, 2 giorni, 3 giorni, anche esercizio spirituale, perché una volta ho provato a fare da solo, sono solo un giorno, no, ne eravamo due, io e Polacco. Facciamo l'esercizio spirituale, così, no? E però adesso ci troviamo per mangiare, partiamo a casa. Dopo, vabbè, primo giorno, lunedì, martedì, o l'altro, proviamo a tornare, perché c'è da fare alcuni giorni. Non riuscivo a stare da solo, cioè non io la facevo, non so, forse avevo perso proprio l'accordo, l'abitudine, diciamo, della preghiera, l'amore verso il Signore, sì, ma dal punto di vista umano, sentivo proprio la nostalgia di era la televisione su cui lavoravo con tutte le 20 persone, praticamente o 30 che si sono, che la società non e tutte le altre persone. E forse questo è un difetto, non è che sia una cosa naturale, eh? Però, ecco, io credo che sia anche il video per te, no? Però, ecco, il fatto di stare insieme, di aiutarsi a vicenda, è importante. Il fatto di sentirsi fraternità, con dei momenti anche particolari, proprio per la solitudine, nel rapporto con Dio, è importante, cioè è importante l'equilibrio, insomma, anche questo lo dice, eh? L'equilibrio, l'equilibrio che fare come lavoro. crocifissi, no? E quindi ognuno di noi può cercare e lasciarsi portare appunto a quel punto dove si sente più miserabile. Più miserabile, ho detto il figlio prodigo, quello di proprio che stava tra i porci. Ognuno di noi ha il suo segreto di miseria dentro. Bisogna che noi lo rintracciamo, che non ha miseria dentro. Chiede la grazia di trovarlo, perché non è il peccato l'atto che noi facciamo, ma la radice. Bisogna scendere alle radici della cosa. Perché non va così? Perché io ricado sempre sullo stesso livello? C'è qualcosa che non va, c'è una radice marcia che io devo sradicare. Ma come il dente, no? Non è che con il dente da sotto non c'è proprio il bagaglio sotto, la radice. Lui dice, bisogna togliere perché è un altro. Anche nella vita spirituale, c'è da vedere il perché ci succedono tante cose. Il Signore ci dà la grazia dello Spirito, ci illumina. Senza soffermarsi a descrivere la miseria dello Stato, possiamo, passiamo, diciamo, a quell'altro momento in cui, dopo che suo padre lo ha abbracciato e baciato, lo trasporto, gli si ritrova sporco ma vestito a festa. Vestito a festa. Si pone l'anello al dito, al padre di suo padre. Quindi ha i sandali nuovi ai piedi, sta in mezzo alla festa, sta tra la gente. Vedete che qui, no? Prima era nell'isolamento più totale, tra gli animali. Adesso, in festa, tra la gente. Tra la gente. E questa è la gioia. Ecco, qualcosa di simile è quando noi, se qualche volta ci è capitato, che siamo magari confessati prima della messa e immediatamente ci siamo trovati rivestiti e nel mezzo di una cerimonia, no? Ecco, quindi siamo subito confessati, ho detto subito la messa che fa la messa del giorno, no? Ma vale anche per chi si confessa e poi partecipa alla messa, come vedete, no? Ecco, e sente la gioia del sacramento ricevuto, del perdono, e anche la gioia del partecipare bene alla Santa Messa, con pienezza proprio, no? Ecco, è uno stato, così lo chiamerei io, di vergognata dignità. Cioè, hai scoperto la tua dignità vergognata, cioè umile, perché bisogna che sia dentro, che donna ricada sulle cose, no? Quindi umile. Ecco, ci soffermiamo proprio in questa vergognata dignità, ecco, di quel figlio prodigo, figlio prodigo, ma figlio e prediletto. Figlio. È figlio di Dio ed è anche scelto, è prediletto. Ecco, partiamo da questo concetto per la conversione e per il riconoscimento dei nostri peccati. Siamo amati da Dio, che siamo amati da Dio, che Dio ci dice ti amo, ma il suo amore è molto più forte del marito verso la moglie, della moglie verso il marito, ammesso che sia vero, no? Del ragazzo verso la ragazza, della ragazza verso il ragazzo, ammesso che sia vero. Di un padre spirituale verso il suo diretto spirituale, ammesso che sia pieno spirituale, diciamo, no? Che non sia chiaro il libro, no? Che se no se la cambia, anche non bisogna stare contento di queste cose, no? Però attenti nel senso di camminare sempre proprio quella che è proprio la volontà di Dio, la bellezza proprio, no? Dell'aiutarsi a vicenda e del sostenersi proprio con la grazia del Signore, no? Se ci sforziamo serenamente di mantenere il cuore tra questi due estremi, il cuore tra questi due estremi, la dignità e la vergogna, senza tralasciare nessuno dei due, perché se noi facciamo prevalere la vergogna del peccato, e spesso succede anche a cristiani, io li chiamerei fondamentalisti, cioè che non perdonano a se stessi quello che il Signore ha perdonato a loro nella confessione. E questo è grave, però è un dato di fatto, soprattutto delle persone legaliste, cioè di chi che va in chiesa tutti i giorni, capite? Dice, ma come il Signore non mi può perdonare se non ho fatto una cosa? E ritorna a dire sempre gli stessi peccati, già perdonati già chissà quante volte, no? Cosa significa questo? Che non ce la credi. Che tu non credi che il perdono di Dio ti toglie quel peccato e ti ricrea interiormente. Lo scordi, scorda il peccato, lo scorda lui. Perché non lo scordi te? Non lo dimentichi, non lo metti da parte. Certo, la psicologia di noi ricorda tutto quello che c'è nella nostra vita, no? Ma c'è questo ricordo negativo, nostalgico, che non sa perdonare appunto gli sbagli fatti nel passato, e questo è negativo dal punto di vista della personalità, della crescita umana cristiana. Negativo, da buttare via. È una tentazione del diavolo per toglierci la serenità. Quindi mi scrivi pure lì, Daniela, tentazione del diavolo. No, perché la scrivi, no? Ma il risolto dell'ego significa, certo, c'è una combinata di danni, non so, però per fortuna che mi hai venuto il male sulla testa, che se no poteva essere anche peggio. E quindi è un ricordo che si apre all'amore, alla misericordia, all'amore di Dio che si è manifestato proprio nel mio peccato. E allora dentro di noi c'è la serenità, non c'è la nostalgia. Oppure non perdonarci un peccato più peccati fatti nel passato, ma c'è la gratitudine verso Dio che me la togli tutti. Non perdonarti, la parola perdonare dice me la togli, cancellati, togli. E dove si dice togli? No, no, non c'è più, non c'è, no? Non c'è. È molto importante questo. Ecco, allora, se noi facciamo prevalere questo primo aspetto, questo aspetto della vergogna possiamo vedere in questo principio. Se noi facciamo prevalere l'altro aspetto, la dignità, e trascuriamo la realtà di fatto dell'essere creature, limitate e tendenti a cedere, non considerando la nostra natura umana realisticamente, ma solo sognando, noi giustifichiamo tutto. Eh sì, però cioè, cercherò di però l'amore di tutta una cosa, ma l'amore di Dio è la realtà concreta. La misericordia è fatta di opere di misericordia, non è fatta di desiderio. Opere di misericordia spirituale e opere di misericordia spirituale è uno stile di vita, è un cambiamento di vita, è un cambiamento di vita. E allora ecco la dignità senz'altro, no? Ma insieme la vergognata dignità, l'una e l'altra, no? Era un cuore che batteva di ansia, proprio il cuore del padre, no? Quando tutti i giorni saliva nel terrazzo a guardare cosa guardava il padre. E guardate che lo stesso atteggiamento che c'è il padre misericordioso, ce l'ha verso tutti noi, è lo stesso atteggiamento che il pascolo sopra il terrazzo e ogni giorno vede quello che combiniamo noi, tutti i giorni. Mettiamoci noi il figlio proprio. Cosa guardava? Guardava se il figlio tornava e lo desiderava. Ma in questo punto, in questo posto, dove ci sono dignità e vergogna, possiamo percepire come batte il cuore di Dio, del Padre, e capire veramente chi è il Padre. È veramente un Padre che supera tutti i padri umani. Ecco, possiamo immaginare che la misericordia ascolta come siamo, che egli appunto esce a cercarci noi peccatori, che ci attira a sé, ci purifica, ci lancia nuovamente rinnovati verso tutte le periferie proprio, a portare misericordia a tutti. Ma quando la porti poi, quando ce l'hai te, quando sei pieno di amore di misericordia di Dio, altrimenti gli porti la tua tristezza, gli porti i tuoi dubbi, gli porti le tue angosce e gli lavori le sue, no? Le sue. Il suo sangue è il sangue di Cristo. È il sangue di Cristo. Sangue della nuova ed eterna alleanza. Ecco, versato per noi e per tutti le remissioni dei peccati. Ecco, noi lo contempliamo mentre entra e esce dal suo cuore e dal cuore del Padre. È l'unico nostro tesoro, l'unica cosa che dobbiamo, che abbiamo da offrire al mondo, il sangue che purifica e pacifica tutto e tutti, il sangue del Signore che perdona i peccati. Quindi noi ci perdoniamo da subito i peccati, è lui che ci perdona. del suo sangue, che è veramente e che è vero e vera bevanda, che appunto risuscita e dà vita a ciò che è morto e causa con il suo peccato. Ecco, nella nostra preghiera, serena che va dalla vergogna alla dignità e dalla dignità alla vergogna, tutti e due insieme, chiediamo proprio la grazia di sentire la misericordia di Dio. E questa è la conversione, perché tutto deve partire da qui. E il processo di conversione è la conseguenza logica di questa riscoperta, come un gesto che occasionalmente egli fa. Ragazzi, come sentire la misericordia di Dio, con un gesto che occasionalmente egli fa sforzare, perdonandoci qualche grosso peccato, e per il resto che noi restiamo, che aggiustiamo da soli, ecco, autonomamente. È questa la misericordia di Dio, è soltanto questa? No, non basta, non basta. Dobbiamo aggiungere anche qualcos'altro, questo lo dico, no? Ed è importante, no? Ed è importante. Però dobbiamo aggiungere anche altri aspetti della misericordia, che non possiamo approfondire adesso perché non c'è tanto tempo, no? Non c'è tanto tempo. Ci domandiamo, questa tensione tra miseria e dignità, tra vergogna e dignità, fra distanza e vicinanza e festa, perché mantenerla nasce da una decisione libera? Perché ci deve essere? Perché noi siamo liberi di fatto. Il Signore agisce principalmente sulla nostra libertà, benché ci aiuti in ogni cosa. È sempre lì, presente, certo, ma ci lascia libera. La sua, la salvezza che ci dà, l'amore che ci dà, è un amore che ci lascia liberi. Non un amore più forte che non vuole che nessuno di noi si perde, nessuno di noi, La misericordia è questione di libertà. Il sentimento sorge spontaneo quando affermiamo che è viscerale, sembrerebbe che sia sinonimo di animale viscerale, ma in realtà gli animali non conoscono la misericordia. Che dicevi tu? Sì. Bene, e allora dicevo, si intuiscono molte cose. Io mi fermerei qui perché ce ne sono tanti altri che però non ho unito insieme a quella che è un po' la mia esperienza di conversione. Perché vedete, non c'è stata nella mia vita un'esperienza di conversione tipo San Paolo o Sant'Agostino, no? Cioè un cambiamento proprio radicale. Però col tempo uno va avanti con le esperienze che il Signore ti fa fare e cresci e cammini appunto in questa direzione. Quindi ci possono essere delle esperienze che passano da un di meno radicale a un di più radicale, proprio per l'intervento diretto proprio del Signore sulla persona, del suo spirito che invade la mente, il cuore dell'uomo e lo trasforma radicalmente. Ecco, nella mia vita questa fede e questo atteggiamento di conversione c'è stato sempre, anche se non con la stessa diciamo, linea di vita, come un po' la vita di ogni persona e come dovrebbe essere la vita di ogni persona, no? Per cui ci possono essere gli altri passi, no? Anche noi come sacerdoti dipende molto che frati, dipende molto anche dall'ambiente che ci circonda, non solo dalla tua vita personale, ma anche dall'ambiente che è favorito magari, no? Da un ambiente più importante, oppure è rallentato, no? È ostacolato. Faccio un esempio: ti trovi in una comunità religiosa protestante, di quattro frati vecchi, di casca destra e di casca sinistra, è una vita un po' così, un po', no? Anche se c'è il rapporto con la gente di fuori, però abitualmente ti trovi con una famiglia, con le persone con cui preparano la famiglia. È un po' triste la cosa, no? Ma nello stesso tempo, se vivi in una comunità, che sono giusto sempre, o a vedere una parte, un'unità di tre frati, 20, 30, poi sono sempre uno di più intraprendenti, certi, si scherza sempre, 28,
storia le leggeva tutte, che c'erano ogni che parte dell'ordine, quindi noi stavamo in un ordine così, cioè così molto, molto affabile, no? Si trova bene, cioè la ricchezza, diciamo, anche umana, a me mi ha aiutato, mi aiuta molto nell'ambito della crescita spirituale personale. Ecco, ma io ho detto il discorso anche per voi, fermo restando che la famiglia naturale è la vocazione per chi si sposa numero uno da coltivare e da mantenere con tutte le forze, con tutto l'impegno, e la grazia di Dio che deve scendere e scenderà senz'altro sempre abbondante di voi. Ecco, tutto questo può essere favorito, aiutato oppure ostacolato, ecco, da quelli che sono un po' le relazioni esterne, i cammini di fede che stiamo portando avanti, le amicizie, gli eventi che ci toccano e soprattutto le persone con cui noi abbiamo a che fare, le tante persone con cui noi abbiamo a che fare. Ecco, io ho visto questo, forse mi sono troppo legato alla gente, alle persone, però io l'ho visto come una necessità per me e ho visto anche gli effetti dal punto di vista corporale, cioè di aiuto per gli altri. Ma questo vale anche per voi famiglie, per voi all'interno della vostra famiglia, perché il missionario non è legato alla vocazione sacerdotale, ma alla nostra vocazione battesimale. Tutti siamo stati battezzati, tutti siamo chiamati a testimoniare la nostra fede. Lei nell'ambito del lavoro, lui nell'ambito appunto delle vostre tutti i giorni in giro, di qua di là, nelle varie case, praticamente, no? A rompere scatole, no? Però io mi accorgo che se veramente ci sono queste relazioni coltivate più nell'ambito dell'ospedale, dove veramente c'è tanto bisogno anche di serenità, di armonia, di pace, no? Con i malati, con tutte le altre persone, diciamo, soprattutto il personale sanitario, con i colleghi, eccetera, che vanno più a meno. Cioè, è questo proprio l'ambiente che ci rende sereni, che ci fa crescere nella fede e nella vita cristiana. Io questo ve lo dico perché l'ho sperimentato e credo che sia molto importante. Mai isolarci. Se noi ci fermiamo e riflettiamo su noi stessi è per focalizzare i nostri aspetti positivi e meno positivi e andare avanti appunto nel cammino che stiamo percorrendo, no? E andare avanti più speditamente, con la grazia di Dio senz'altro, no? Ma anche con la nostra collaborazione. Quindi ecco, fede e conversione. La cosa sarebbe molto lunga, quanto lunga tutta la nostra vita. Perché l'atteggiamento della conversione è dura pura fino all'ultimo respiro della vita. Esempio un po' la tua. L'ultimo momento della sua vita ha riscattato con il suo sì pieno al Signore tutta la sua vita sbagliata. L'ha riscattata. Oggi Gesù, oggi sarai con me in paradiso. È oggi. Vedete, vediamo un po'.